Fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. L'antico popolo di Israele non decise di fare la cosa giusta, vale a dire quella di fermarsi, di domandare, di chiedere quali fossero i sentieri antichi, la strada giusta, buona. Bene, mi viene di pensare che nel groviglio delle strade, delle vie, dei percorsi che sono tracciati dinanzi a noi ogni giorno, Dio ci dà grazia di riservarci questo appuntamento, ritagliarci questo tempo per fermarci. Fermarci in tutti i sensi, non soltanto fisicamente per essere presenti in un luogo specifico come questo umile luogo stasera, ma fatemi passare la battuta, per fermarci con la testa, dal viaggiare, dal pensare, dal guardare di qua e di là, dal distrarci, per guardare alla strada buona, per considerare i sentieri antichi. Il modo giusto per farlo è come avviene quando ci smariamo noi, non riusciamo a sapere la strada, ci fermiamo e domandiamo qual è la strada per andare lì. Il Signore ha già aperto, inaugurato per noi una via nella quale non ci possiamo smarrire, come dice il profeta Isaia, e quella via si chiama Cristo Gesù. Il Signore ha tracciato questa strada innanzi a noi, ma ci sono fratelli che prima di noi hanno iniziato a percorrerla, hanno fatto delle esperienze, hanno affrontato dei problemi, delle difficoltà, e oggi sono ancora qui, fedeli servitori del Signore, come il fratello Davide praticò, come i fratelli che l'hanno preceduto, e questa sera per noi è una gioia, un onore avere il fratello Praticò in mezzo a noi per condividere in semplicità, perché lo facciamo sempre con uno spirito di semplicità, familiare, ma vogliamo fermarci e domandare: fratello Praticò, qual è la strada buona, la via giusta che tu hai percorso? Vieni avanti e raccontaci la tua esperienza, come il Signore ti ha chiamato a salvezza, come il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, ti ha chiamato a servirlo, e le esperienze che hai sicuramente tante nella tua memoria. Grazie, fratello Praticò, e aggiungerei nel tuo cuore. Amen. Benvenuto fra noi, naturalmente.
Pace del Signore a tutti. Fratello Botturi è un momentino più alto di me. Allora, naturalmente mi ha fatto piacere di essere invitato. Ecco, grazie. Sì. Di essere stato invitato dal fratello Botturi a dare la mia testimonianza, e spero di non tradire in qualche modo le attese sia del fratello Botturi che vostre. Però quando noi raccontiamo qualche cosa di vero, qualche cosa di vissuto, credo che non tradiamo le attese dei figliuoli di Dio. Io come figliuolo di Dio che parlo ad altri figliuoli di Dio. Noi tutti abbiamo una testimonianza, perché siamo figliuoli di Dio. Se non avessimo questa testimonianza da dare, non saremmo figliuoli di Dio, saremmo dei religiosi, come ce ne sono a milioni in questo mondo. Ma io spero che noi non siamo dei religiosi, ma che siamo figli di Dio. Dunque possiamo raccontare qualche cosa alla gloria del Signore, quello che mi accingo a fare questa sera. Ma voglio partire da un passo della scrittura che in qualche modo ci rappresenta tutti, e si trova nel capitolo 33 del libro di Giobbe, capitolo 33 del libro di Giobbe. Leggeremo dal verso 14. Dal verso 14 fino al verso 28. Allora, Giobbe capitolo 33, dal verso 14 al verso 28. Amen. Dio parla una volta ed anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali. Quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. L'uomo è anche ammonito nel suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa. Quando egli ha in avversione il pane e lo ripugnano i cibi più squisiti, la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escano fuori. Egli si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che infliggono la morte. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo e gli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora a Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli canterà tra la gente e dirà: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Gloria al Signore. Questa è esattamente la nostra testimonianza, fratelli. Possiamo dire la stessa cosa. Forse c'è qualche piccola differenza, no? Ma la sostanza è quella. Un'anima salvata perché ha incontrato Cristo Gesù. Io, se mi consentite, voglio partire un pochino da lontano, perché la mia testimonianza parte da lontano. Voglio partire addirittura da mio nonno. Mio nonno è stato uno dei pochissimi pastori che è stato presente al primo convegno dei pastori pentecostali in Italia che si è tenuto in Sicilia. Quindi io in qualche modo mi vanto di avere un nonno pastore pentecostale, un pastore pentecostale che non aveva fatto nessuna scuola biblica, non aveva avuto nessuna possibilità di studiare teologia, ma che era stato toccato potentemente dalla mano del Signore. Era un uomo all'antica, un uomo del profondo sud, no? Anche molto severo. Io mi ricordo di lui, l'unica immagine che ho di lui è che quando ero ancora adolescente feci una visita appunto a mio nonno in Calabria e mi ricordo di quest'uomo ormai con i capelli bianchi e un po' ricurvo che si è piegato sopra di me e mi ha baciato con grande tenerezza. Solo questo ricordo di lui. Quest'uomo, quando era in piena attività, diciamo, era un impiegato comunale del paese nel quale abitava. Era un uomo anche molto desto, molto sveglio e soprattutto aveva un interesse vero per ricercare il Signore. Era un po' raro, specialmente a quei tempi, trovare, e in quei luoghi, trovare una persona che si interessasse della propria salvezza, di capire qualche cosa che non era riuscito a capire attraverso la Chiesa che era nel suo paese, insomma, voi sapete quale Chiesa. Aveva capito che lì non c'era possibilità di conoscere il Signore. E non vi so dire come, e non posso risvegliare mio padre per chiederglielo, e allora non glielo chiesi, e tante volte mi rimprovero di questo. Non so come mio nonno ebbe l'occasione di avere l'indirizzo del fratello Giacomo Lombardi, come rintracciare il fratello Giacomo Lombardi. Voleva conoscere la verità. E quindi scrisse al fratello Giacomo Lombardi, ebbe una risposta e stabilirono un punto di incontro alla stazione del paese che era Bruzzano Zeffirio in provincia di Reggio Calabria. Non si conoscevano. Come scese dal treno, il fratello Giacomo Lombardi si diresse direttamente verso mio nonno, non l'aveva mai visto prima, ma questo fratello era guidato veramente dallo Spirito Santo, aveva una luce particolare. Poi vi dirò alcuni particolari di questo servitore del Signore. Si incontrarono e cominciarono a parlare. Naturalmente l'oggetto della conversazione era l'Evangelo. E la prima cosa che fece il fratello Giacomo Lombardi era quella di parlare a mio nonno della parola di Dio, della possibilità di essere salvati e anche di essere battezzati con lo Spirito Santo. Parlarono a lungo, mio nonno lo portò in casa sua e dopo un poco il fratello Giacomo Lombardi desiderò di fare una passeggiatina in questo paese per poter recare ad altri la testimonianza dell'Evangelo. Così uscì di casa. Dopo che il fratello Lombardi uscì di casa, mio nonno cominciò a riflettere, da buon uomo del profondo sud, e qui si parla del 1921, cominciò a pensare: ma io ho introdotto in casa mia un uomo, c'ho una moglie, c'ho delle figliuole femmine, ha la mentalità calabrese, specialmente di quei tempi, credo che adesso non è più così. Ho introdotto in casa mia un uomo, ma come ho fatto? Ma com'è possibile? Adesso appena torna lo caccio di casa. Ed era deciso, l'avrebbe fatto senz'altro. L'avrebbe fatto se il Signore non fosse intervenuto. Voi mi dite come? Gli prese una febbre, questo tutto nel breve tempo di una serata, di un pomeriggio. Gli prese una febbre a 40. Allora si distese sul letto e mia nonna, poiché lui tremava proprio per la febbre, tremava per il freddo, gli gettava delle coperte sopra, ma non riusciva mio nonno ad avere alcun sollievo. Proprio si sentiva davvero male. Ritorna il fratello Giacomo Lombardi e trova mio nonno a letto. E gli dice: che cosa ti è successo? Si dettero subito del tu, mio nonno si chiamava Antonio, e gli disse: fratello Antonino, ma che cosa ti è successo? Non lo so, ha detto, mi è venuta questa febbre così alta, naturalmente non pensò di dire quello che aveva progettato. Non so, mi è venuta questa febbre così alta. E il fratello Giacomo Lombardi disse: stai tranquillo, questa sera faremo il culto, appena comincerà il culto a te ti passerà la febbre. E così avvenne. Però io voglio fare ancora un passo indietro e parlarvi un momentino di questo fratello Giacomo Lombardi.
Mi l'hai tolto dalle labbra, perché Giacomo Lombardi noi lo conosciamo, ma sì, non tutti forse. Appunto, suo fratello pioniere. Grazie fratello.
È stato un pioniere veramente, tra i pionieri, insomma. Ma io penso che lui ha avuto una parte molto importante nell'opera del Signore in Italia. Questo fratello, che era espatriato in America e che si era convertito in America per la testimonianza forse del fratello Nardi, sì, forse del fratello Nardi, si convertì all'Evangelo, ma una vera conversione, insomma, non era un convertito così, una vera conversione al Signore. Il Signore lo benedisse molto. Però ancora il Signore non aveva fatto discendere la Pentecoste sopra gli italiani che si trovavano in Chicago, perché qui si parla di Chicago, Illinois, dove si trovavano tutti questi fratelli, questa chiesa presbiteriana, dai quali poi sono venuti fuori anche il fratello Francescon, il fratello Ottolini, altri fratelli, e ancora non era disceso lo Spirito Santo sopra questa comunità di credenti, non vi dico i particolari perché vero, prenderemo troppo tempo, ma dopo che discese la Pentecoste sopra di loro, il 15 settembre, mi pare, del 1907, il fratello Giacomo Lombardi non era presente lì in quella circostanza perché frequentava la comunità presbiteriana, ma quando fu raggiunto dalla testimonianza, andò poi diciamo insieme alla comunità dove era disceso lo Spirito Santo sui fratelli, e anche lui fu battezzato nello Spirito Santo, e non solo, ma fu anche guarito da malattie inguaribili. Naturalmente questo battesimo fu talmente potente sia su lui sia sugli altri che lui sentì subito il desiderio di servire il Signore, e in un messaggio in lingua interpretato il Signore disse che sia il fratello Francescon che il fratello Lombardi desiderava entrassero nell'opera per predicare l'Evangelo. E così comincia l'attività evangelistica del fratello Giacomo Lombardi. Però a noi ci interessa la parte che riguarda il popolo italiano. E il fratello Giacomo sentì di venire in Italia e venne diverse volte in Italia, ma per quanto riguarda, diciamo, la conversione di mio padre, venne nel 1921. E appunto, come ho detto, si incontrarono. Si incontrarono quella sera. Il Signore non soltanto guarì mio nonno, ma lo salvò e lo battezzò con lo Spirito Santo quella stessa sera. Perché il Signore, quando vuole fare le cose in fretta, le sa fare molto bene. E quindi lo trasformò, diciamo, divenne un altro uomo, un'altra persona. Naturalmente con mio nonno si convertì anche mio padre e si convertì anche mia madre. Mio padre, appena convertito, si mise un po' alle calcagne del fratello Giacomo Lombardi e mi ha raccontato diverse testimonianze che lo riguardavano, di opere che il Signore ha fatto attraverso questo fratello, e io ve ne voglio raccontare qualcuna, no? Così avete un'idea di che tipo di servitore di Dio era il fratello Giacomo Lombardi. Era un uomo che non aveva paura di nessuno, temeva solo il Signore, era guidato dal Signore, laddove lo mandava lui andava senza preoccuparsi di nulla. Il prete del paese si mise in agitazione perché il Signore cominciò a operare e salvare molte anime, e gli mandò due carabinieri. I carabinieri vennero e gli dissero: sa, lei ci deve seguire in caserma. Perché, gli disse il fratello Giacomo Lombardi, no, dice, lei non deve fare domande, lei deve seguirci, punto e basta. Allora il fratello Giacomo dice: aspettate che mi preparo un momentino, però vi voglio far sapere una cosa, io conosco una persona che vi mette a posto tutte e due, se voi mi portate per un motivo giusto, bene, ma se non mi portate per un motivo giusto, conosco una persona che vi sistema tutte e due. Questi due carabinieri si misero paura, anzi gli chiesero scusa, gli dissero: se lei capisce perché noi siamo venuti, perché qualcuno ci ha detto di venire, eccetera. Ma per dire, insomma, com'era questo fratello. Insieme, diciamo, alla nascente opera di Bruzzano Zeffirio, dove si convertì mio nonno, Era nata vicino a 3 chilometri, si chiamava Motticella questo paese, un'altra opera dove il Signore aveva cominciato a salvare. E mio padre seguì in una di queste, uno di questi giorni in cui il fratello doveva andare in questo paese che si chiamava la Motticella, lo seguì, entrarono in una casa, si radunò, diciamo, il popolo di Dio e cominciarono a pregare e a cercare il Signore, e il Signore cominciò a operare con potenza in mezzo a loro. Naturalmente di fuori sempre l'avversario nei panni del prete mosse un pochino la popolazione contro questo locale dove si trovavano i fratelli, cominciarono a tirare pietre, a far scoppiare pedardi, eccetera, cosa di questo genere, grande confusione. E il fratello Giacomo Lombardi con serenità, con tranquillità disse: fratelli, il diavolo spara di fuori e il Signore spara di dentro. Era un uomo, diciamo, molto, come dire, insomma, molto, molto pratico, e diceva quello che sentiva di dire nel cuore, non era un raffinato, cioè, il diavolo spara di fuori e il Signore spara di dentro. Ma il Signore battezzava con lo Spirito Santo, lì era veramente la gloria del Signore che scendeva sopra questi cari. Gloria al Signore. E fratelli, un'altra cosa vi voglio dire, come per dire come quest'uomo era illuminato. Doveva partire il 1° maggio per un certo luogo, per una certa località, e doveva prendere il treno alla stazione di una città vicina al paese. I fratelli gli dissero: guarda fratello, che sono anni che il 1° maggio i treni non si muovono. Fratello Giacomo gli disse: sentite, il Signore mi ha detto di partire il 1° maggio, io vado alla stazione per partire perché me lo ha detto il Signore. Guarda fratello, non gli hanno detto questa volta il Signore si è sbagliato, perché non hanno avuto il coraggio di dirlo, però se guarda fratello, che sono anni che il 1° maggio non parte più il treno. Comunque, se tu vuoi, noi ti accompagniamo. Lo accompagnarono, entrarono in stazione e trovarono che per la prima volta era stato ristabilito che i treni partissero il 1° maggio. E il fratello gli disse: avete visto? Avete visto? Veramente il Signore gli parlava. Lui, nel tempo in cui visse in questo paese dove mio nonno fu convertito, fu albergato da mia nonna poi, perché mia nonna aveva una casa molto più comoda, no? E allora si offrì, però diciamo, malgrado fosse una casa più comoda, perché adesso qui parliamo di abitazioni del 1920, fu ridotta mia nonna a farlo dormire in una stanza dove mia madre, che era adolescente naturalmente, eppure dormiva, quindi mia madre dormiva insieme al fratello Giacomo Lombardi, con la separazione di un telo che mia nonna aveva messo, diciamo, come separazione. E mia madre mi ha sempre detto questo, dice: Davide, ma quell'uomo non dormiva mai, quell'uomo pregava sempre. Io mi svegliavo e sentivo che il fratello diceva: amen Signore, sì Signore, amen Signore, sì Signore. Cioè, la mattina gli dicevo: ma fratello, ma a chi dicevi sì Signore? Dicevo sì al Signore, perché il Signore mi parlava e io gli rispondevo. Ora sono cose, fratelli, che crediamo noi, perché sappiamo che il Signore parla davvero, e a lui parlava, realmente parlava. Se noi lo diciamo fuori queste cose, probabilmente non lo crederanno, si metteranno a ridere, ma vi posso dire che quest'uomo era guidato così dal Signore. Quindi mio padre si convertì, adesso facciamo un salto, mio padre si convertì, passò il tempo, insomma, però Giacomo prese la sua strada, anche mio padre prese la sua strada e venne a Roma e si stabilì a Roma, dove poi io sono nato. Quindi io poi sono cresciuto in un ambiente assolutamente cristiano e pentecostale. Ci tengo a dirlo, cristiano e pentecostale. Io sin da adolescente ho potuto vedere che cos'era il pentecostalesimo. Come si conducevano i fratelli credenti battezzati con lo Spirito Santo. Ero fatto una visione proprio chiara, perché in fondo ero soltanto spettatore, insomma, no? Non avevo senso critico, però quello che vedevo lo registravo, insomma, no? E vi posso dire che questa cosa mi piaceva moltissimo, no? La casa di mio padre era molto ospitale, venivano i fratelli da fuori, in casa mia erano ospitati, la prima cosa che si faceva, si andava in ginocchio e si pregava il Signore. La prima cosa, si pregava il Signore, poi si leggeva la parola di Dio. Insomma, era questa la testimonianza che davano i credenti, diciamo, alla mia osservazione. Io mi ero molto attaccato, diciamo, alla comunità, ai fratelli, anche se naturalmente non ero convertito, perché ero, pensate, qui si parla che avevo 10, 11, 12 anni, quindi frequentavo i culti, ascoltavo la parola di Dio e avevo concluso che quella era la via del Signore, quella è la via della salvezza. E mi ricordo che ero alla scuola elementare, quindi potevo avere 7-8 anni, forse 9, non ricordo esattamente, che io testimoniai alla mia maestra e gli dissi: io sono evangelico. E che vuol dire? Mi disse lei. Vuol dire che io non sono cattolico. E voi che cosa fate? Ma naturalmente io dicevo quello che sapevo, quello che potevo dire, insomma, no. Voi che cosa fate? Signora maestra, io so una cosa, che il Signore battezza con lo Spirito Santo. Insomma, ho cominciato dalla fine, non ho cominciato dal principio, ma non potevo cominciare dal principio perché non avevo gli elementi per farlo, ero proprio un fanciullo. Il Signore battezza con lo Spirito Santo. E che vuol dire? E vuol dire che quando uno è battezzato con lo Spirito Santo parla in altre lingue. Cioè, e quale lingue? Sono lingue strane. A questo punto la maestra ha interrotto la conversazione, anche perché io non sapevo poi dire qualche cosa di meglio e di più. Ma questo per dirvi, insomma, che io osservavo queste cose e mi toccava il fatto che il Signore operava, battezzava con lo Spirito Santo, guariva, è vero, e soprattutto vedevo questa serietà nel comportamento, questo rigore, un rigore che forse oggi, non lo so, posso giudicare per qualche verso eccessivo, ma del quale rigore c'ho tanta nostalgia, vi dico la sincera verità. Insomma.
Dove andavate al culto, fratello Praticò? Che cos'era? Via Adige? Qual era?
No, io andavo al culto che stava più vicino, no, Via Adige, quando Via Adige è stata chiusa, io avevo 2 anni.
Uh-huh.
Quindi non se ne parla di Via Adige. Quindi qui, noi si facevano i culti un poco qui, un poco là, a seconda delle zone, nelle case, perché poi ho vissuto anche il tempo della persecuzione. Fratello, forse mi sto allungando.
No, tranquillo.
Ho vissuto il tempo della persecuzione, quindi io...
Quindi facevate i culti nelle abitazioni diverse.
Nelle abitazioni e anche in gran segreto. E io mi ricordo di un culto dove sono venuti i carabinieri, dove mi sono fatto salvo io, mia madre, cioè, ma gli uomini li hanno presi, compreso anche mio padre. Mio padre è stato incarcerato per la testimonianza, ha fatto 4-5 giorni dentro, insomma, no, e vabbè, poi fu rilasciato con l'ingiunzione che non doveva più frequentare i culti, ma lui continuò a frequentare i culti. Insomma, io andavo al culto in via Bradano, non so se tu sai un po' la storia di via Bradano, ecco, qui non posso dilungarmi purtroppo perché sennò i rivoli sono tanti. Ma vi posso credere, era un ambiente molto bello. Io ripeto, c'era allora un fratello, il fratello Pantaleone si chiamava, che era il padre di Laudisa, eccetera, della sorella Laudisa, e andavo in questa casa che era un po' il rifugio di tutti i fratelli. E questo fratello Pantaleone, ormai molto anziano, e volle che io stessi vicino a lui, perché lui non poteva più leggere la Bibbia. Allora venivano i fratelli, allora lui li requisiva, i fratelli appena entravano li requisiva, li portava nel suo studio e io insieme a lui, e apriva la Bibbia e diceva: Davide, leggi. E io leggevo un tratto, poi diceva: fermati, qui c'è l'ammaestramento della parola di Dio, com'è profonda la parola. E dava alcune spiegazioni sulla parola, dice: poi mettiamoci in ginocchio. E si pregava al Signore. Insomma, io sono vissuto in questo modo, insomma, in questo ambiente. E quindi in questo ambiente mi sono fatto l'idea che innanzitutto io, per essere salvato, dovevo essere come loro. Loro erano un po' il modello, no? E io non ero come loro. Perché? Perché ormai, diciamo, adolescente, 10, 12 anni, e va bene, insomma, avevo conosciuto pure io un pochino il mondo, la disobbedienza ai genitori, la compagnia degli amici. Insomma, non mi sentivo un figliolo di Dio assolutamente, sentivo di essere un peccatore. Ecco, questo ambiente mi faceva sentire un peccatore, grazie a Dio, voglio dire io. Perché se noi non sentiamo il bisogno di essere salvati, non invocheremo mai il Signore. E avendo questa coscienza di essere un peccatore, io cercavo di emendarmi, perché pensavo che dipendesse dalla mia volontà. C'avevo questa visione, cioè: Davide, se tu ti studi di essere migliore, vedrai che arriverai ad essere migliore. Allora io mi studiavo, ma fratelli, tutte le volte era un fallimento. E noi lo sappiamo perché era un fallimento. Perché se non interviene il Signore, tutta la buona volontà degli uomini non serve assolutamente a nulla. Quindi, dicevo tante volte fra me, e come farò quando mi presenterò davanti alla presenza di Dio? E capitava che io mi svegliassi di notte, pensate, con questo spavento nel cuore, e mi mettevo seduto in mezzo al letto e c'avevo la fronte matida di sudore e dicevo: sono perduto. E poi facevo fra me: ma pure ancora vivo, ancora c'ho possibilità di essere salvato, ancora non è la fine per me. Ecco, io vivevo questo stato d'animo. E la cosa che non ero riuscita a capire è che avevo bisogno di Gesù e che da solo non potevo assolutamente fare nulla. Ormai cresciuto, avevo 16 anni, andavo al culto, questa volta a Via dei Bruzzi. Eravamo un gruppo di giovani, le mie sorelle, eccetera, andavamo al culto a Via dei Bruzzi. Intanto, fratelli, posso aprire una parentesi un po' intima, particolare? Mi ero fidanzato con mia moglie. Lei non era convertita, io non ero convertito. E andavamo insieme al culto, insieme alle mie sorelle, insieme ad altri. Una sera, che fu la sera nel quale il Signore mi toccò il cuore, venne un fratello sudafricano, però era di pelle bianca. Era un predicatore dell'Evangelo. E lui quella sera predicò non sulla salvezza, ma sul risveglio. Era quindi un messaggio per la Chiesa, vogliamo dire. Non era un messaggio per me. E non era nemmeno un messaggio per mia moglie, che era presente pure lei. Io stavo in galleria e lei stava in platea. Era un messaggio per la Chiesa. Ma nel corso di questo messaggio raccontò un aneddoto dove una donna di colore, che era inserviente presso la casa di un generale in Sud America, una donna di colore si era messa in cuore di cercare il battesimo con lo Spirito Santo. E un fratello gli aveva detto: rientra in casa tua, disegna un cerchio dentro la tua stanza, mettiti al centro di questo cerchio, invoca il Signore e non uscire fuori da quel cerchio finché il Signore non ti avrà battezzato con lo Spirito Santo. Questa donna di colore, inserviente, fece esattamente quello che gli era stato suggerito. Si mise all'interno di questo cerchio, cominciò a glorificare il nome del Signore e il Signore la battezzò con lo Spirito Santo. Ma la cosa grande fu che, naturalmente, poiché uno che è battezzato con lo Spirito Santo, insomma, per la parte emotiva che è in noi, non è che sta con la bocca chiusa, no? Non credo che un uomo battezzato, una donna battezzata di Spirito Santo riesca a tenere la bocca chiusa. Si cominciò a parlare in lingue. E in generale quella famiglia, incuriosita, aprì la porta e vide questa donna all'interno di questo cerchio, che parlava in altre lingue e glorificava il Signore. Si avvicinarono, diciamo, a questa donna, entrarono nel cerchio e il Signore cominciò a benedire pure loro. E in quella sera fu salvata tutta la famiglia. Mentre io sentivo questa testimonianza, cominciai a piangere. Il Signore toccò il mio cuore. Divenne liquido il mio cuore, no? Non vi so spiegare. Fui toccato proprio in profondità. E c'era un fratello che adesso, giovane come me, adesso si trova in Australia, fratello Peppino Roma, che mi mise, lui era già stato salvato, mi mise una mano sulla spalla e io, sentendo quella mano, sentii che era come la mano del Signore che si posava sopra di me. Fu un'esperienza gloriosa, un'esperienza meravigliosa. Nel contempo, mia moglie, che allora era la mia fidanzata, fece la stessa esperienza. Io stavo su, lei stava giù, quindi non era possibile che uno influenzasse l'altro, no? Due esperienze fatte, una in un posto, una in un altro posto. Quando uscì, lei mi disse: il Signore mi ha salvato. E fratelli, vi posso dire una cosa? Decidemmo di lasciarci. Dobbiamo pensare al Signore, non possiamo più pensare, diciamo, a questo rapporto. Dobbiamo pensare al Signore. E così lei tornò nel suo paese, io rimasi a Roma e, come un fratello in Cristo, soltanto come un fratello in Cristo, gli scrivevo lettere riportando, diciamo, le predicazioni che sentivo dal fratello Bracco. Quindi gli scrissi diverse lettere, ma il mio pensiero non era di tenere in vita il rapporto fra di noi e di tenere in vita l'anima sua, perché si trovava nel paese a combattere contro tutto il paese, praticamente, compreso il prete e comprese anche le monache, le quali monache presero la madre e dissero: come tua figlia ha disonorato la fede, si è allontanata dalla vera fede, dalla vera religione, una vergogna. Allora mia suocera, che era cattolica certamente, però la figlia era la figlia, prese sto pacco di lettere che gli avevo mandato io, e le firmavo in fondo: tuo in Cristo Gesù. Gli parlavo solo del Signore e mi firmavo: tuo in Cristo Gesù. Prese queste lettere, gliela buttate lì dove si trovavano queste monache: leggete queste lettere e vedete che cos'è la fede e in chi ha creduto mia figlia. Queste le lessero, altro che se le lessero, e da quel momento la lasciarono in pace. Gloria al Signore. Il Signore dunque ci aveva salvato entrambi. E sapete che cosa abbiamo pensato? Ad essere battezzati con lo Spirito Santo. Perché quella era la cosa che, perlomeno in quei tempi, tutti coloro che erano stati toccati dal Signore cercavano, fino al momento di riceverla, la promessa del Signore. Io mi ricordo, vivevo solo a questo scopo: Signore, battezzami con lo Spirito Santo. La notte, il giorno, quando lavoravo, nei momenti che avevo di libertà andavo in preghiera, dico: Signore, battezzami con lo Spirito Santo, battezzami con lo Spirito Santo. Era proprio qualche cosa che agognavo col cuore. I fratelli mi mandarono a Milano insieme alla sorella Maria Arcangeli, non so, probabilmente voi non l'avete conosciuta, Maria Arcangeli, che era ancora, allora era giovane, mi mandarono insieme a rappresentare il movimento pentecostale, pensate, in un convegno che si teneva a Milano, però erano chiese, diciamo così, protestanti, valdesi, battisti, metodisti, eccetera. Noi andammo e francamente ci scandalizzammo, sia io che la sorella. 1951. Ci scandalizzammo per come veniva portato avanti questo convegno. Ma io perché vi dico questo? Perché c'è una ragione di essere. A questo convegno venne anche il fratello Herman Parli. Chi ha sentito parlare? Herman Parli. Il quale fratello Herman Parli, appena ci vide, ci disse: fratelli, ma voi non sapete a Roma che sta succedendo? Il Signore sta facendo una grande opera. Sono venuti due fratelli canadesi, i quali predicano l'Evangelo e il Signore sta benedicendo la chiesa di Via dei Bruzzi. Vi potete immaginare? Io lascio il convegno, prendo il treno e arrivo a Roma. E non vado neppure a casa, non mi interessava andare a casa. Era verso le 5 del pomeriggio, vado direttamente in Via dei Bruzzi. Mi metto seduto lì e aspetto che comincia il culto. E il culto cominciò. Questi fratelli erano due fratelli, uno predicava e l'altro pregava. E mi dicevano che nel tempo nel quale stavano nella casa degli ospiti non facevano altro che pregare il Signore. Così cominciò il culto. E il fratello dette un messaggio nel quale disse che il battesimo dello Spirito Santo era per tutti e quindi il Signore quella sera avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Io stavo al primo posto. Quando scese il fratello, perché lui diceva: adesso io pregherò per voi, vi imporrò le mani e il Signore farà l'opera sua. Il primo sul quale pregò ero io, perché stavo al primo posto. Come mi impose le mani, il Signore mi battezzò con lo Spirito Santo. E non solo, a me, ma battezzò altri 7 quella sera con lo Spirito Santo. E nel corso della settimana furono 50 i battezzati con lo Spirito Santo. E vi posso dire che è stato un momento di risveglio grande, una cosa meravigliosa. E il Signore parlò alla Chiesa con messaggi di profezia e veramente fu battezzata anche mia moglie, devo dire, con lo Spirito Santo. E vi posso dire che è stato un momento molto molto bello, molto edificante. A questo punto, fratelli, io ho pensato ad un'altra cosa. Se prima ho aspettato la salvezza e l'ho ricevuta, se dopo la salvezza ho aspettato di essere battezzato con lo Spirito Santo e l'ho ricevuto, il terzo traguardo era per me quello di voler servire il Signore. Però questo è un passo che non si può fare con leggerezza. Allora io stavo sempre addosso al fratello Bracco e gli dicevo: senti fratello, come si fa a capire se il Signore ti chiama? E lui mi diceva: prega il Signore, prega. E io pregavo il Signore, mi ricordo tutte le riunioni di prega si tenevano, io ero lì presente mattina, sera, in qualunque momento, anche dopo il culto della domenica sera andavamo su e diciamo in casa del fratello Bracco e si pregava il Signore, un gruppo di credenti, aspettavo un'apertura, un qualche cosa, che poi venne, perché la chiesa di Latina si trovò ad avere bisogno di un pastore. Io avevo soltanto 22 anni, i fratelli furono molto coraggiosi, perché a 22 anni, insomma, mi mandarono lì. E io vi dico, ci andai un po' con gioia, ma un po' con grande timore e tremore, perché qualcuno nel vedermi disse: ma che cosa gli può insegnare questo ragazzino, dissero, no, che cosa ci può insegnare effettivamente, fratelli? ho fatto quello che ho potuto, però vi posso dire che il Signore mi ha benedetto. E dopo un po' l'opinione di qualcuno è cambiata, perché quando il Signore ci benedice con noi, e il Signore anche opera. Così ho potuto fare le mie esperienze sia nella chiesa di Latina che nella chiesa di Cisterna, e poi andai pure a Monte San Biagio. Il Signore mi ha fatto vedere anime convertite, mi ha fatto vedere anche anime battezzate nello Spirito Santo, mi ha consolato in tanti modi. Non sono stato un grande evangelista né un pastore importante, ho fatto il mio lavoro, diciamo, secondo il dono che Dio mi aveva dato. E, diciamo, qui termina la mia testimonianza, ma non voglio chiuderla senza dire che è importante essere salvati, importante essere battezzati con lo Spirito Santo, ma è importante essere fedeli fino alla fine. Allora, fratelli, quello che io chiedo al Signore adesso, fammi fedele a te fino alla fine, perché chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Eh? Gloria al Signore. Sii fedele infine alla morte, io ti darò la corona della vita. Io ringrazio il Signore perché ci sono state delle prove, ci sono state come ci sono state, ma vi posso dire che ho sentito in maniera palpabile la presenza di Dio accanto a me. Quando anche mi hanno detto che ero in pericolo di vita, io ho sperato nel Signore, ho detto: Signore, tu sai se devo continuare a vivere, tu lo sai, e quindi io sono nelle tue mani, tienmi fedele a te. Gloria al Signore. Vi ringrazio per... spero di non avervi stancato.
Signore, no, assolutamente. Fratello Praticò, fermati lì. Una parola così come ti viene nel cuore per noi, una parola di ammaestramento, di esortazione, di incoraggiamento. Quello che hai nel cuore di dirci?
Beh, quello che questo qui, diciamo, il fatto di mantenerci fedeli al Signore, perché le insidie sono tante, le insidie del cammino sono tante. Specialmente oggi io vedo un pericolo. Le distrazioni che vengono dal mondo e che entrano purtroppo nelle nostre case anche in tanti modi, attraverso i cosiddetti media, che cercano di distrarci, di portarci lontano dalle vie del Signore. Dobbiamo essere fermi e dobbiamo camminare in santità come il Signore ci dice, perché c'è particolarmente un verso che quando mi viene davanti mi fa venire tanto timore. Procacciate pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà la faccia del Signore. Allora, questo deve essere il nostro impegno, la santificazione. Io conosco un solo modo per arrivare alla santificazione: leggere la parola di Dio, metterla in pratica e soprattutto pregare il Signore.
Amen.
La preghiera è qualcosa che l'avversario combatte nei figli di Dio in modo particolare. Io ho l'abitudine di pregare il Signore la mattina. Mi alzo abbastanza presto per pregare il Signore. Non ve lo dico adesso per dirvi che io sono un uomo di preghiera, non sono un uomo di preghiera. Prego il Signore. Ma vi posso dire che devo mettere tutto l'impegno per farlo, perché quando tu stai a letto e stai al calduccio e stai buono buono lì e ti devi alzare perché devi pregare, il Signore subito, l'avversario, dice: stai un altro pochino a letto, fermati un altro poco. Allora, se tu ti fermi un altro poco, un altro poco, un altro poco, tu non preghi, tu non ti alzi proprio, ti alzi quando devi fare colazione. Adesso, per dirvi come la preghiera è qualche cosa che il nemico ostacola in particolar modo, perché non vuole che preghiamo, assolutamente. Gli dà molto più fastidio il fatto che preghiamo che il fatto che veniamo al culto. Dice: ma il culto è importante. Sì, il culto è importante. Però gli dà più fastidio il fatto che noi preghiamo.
Vero.
Io questo lo realizzare.
Perché poi se preghiamo ci viene voglia di andare al culto.
Naturalmente. Cioè, ecco perché ci combatte poi il nemico, no? Per questo motivo combatte la preghiera nel credente, perché sa che dalla preghiera poi scaturisce tutto, perché poi la preghiera ti porta in contatto con il Signore, e il contatto con Dio, il contatto con l'amore di Dio ti porta ad essere più fedele al Signore, ad amare di più i fratelli, a intercedere per loro, per il loro bene, per la loro santificazione. Tutto parte da lì, fratelli. E questa io è l'esperienza che ho fatto, è quello che mi sento di dirvi: pregare di più. Anche, vedete, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, io spero che voi tutti l'abbiate ricevuto, ma voi potete sentire 100 prediche, 200 prediche sull'argomento, non si muove nulla, fratelli, se non vi mettete in preghiera,
amen.
Se non aprite il cuore, dico se non apriamo, insomma, no, chiaramente, perché noi dello Spirito Santo abbiamo sempre bisogno. C'è stato un giorno nel quale siamo stati battezzati, però io ancora oggi dico: Signore, riempimi di Spirito Santo.
Amen.
Gloria al Signore. Perché lo Spirito Santo è importante, la guida. E qui, diciamo, vi racconto così, con poche parole, un aneddoto che riguarda il fratello Giacomo Lombardi, il quale presiedeva nella chiesa di Messina. E si era formato un bel gruppo. A un certo momento c'era bisogno di trovare un pastore. Il Signore gli rivelò il nome del futuro pastore. E lui non lo conosceva assolutamente, però il Signore gli rivelò il nome, gli disse: il nome non mi ricordo, mi ricordo il cognome ma non il nome, si chiamava Fulginiti. Disse: chi si chiama qui Fulginiti? E allora si alzò un giovane così un po' timoroso: il Signore ti ha costituito pastore di questa comunità. E lui rimase un po' così e divenne pastore della comunità. Naturalmente, divenendo pastore della comunità, cominciarono le prime difficoltà, come sempre succede, tutti i pastori non sono risparmiati da queste difficoltà. E quando ritornò poi in visita al fratello Giacomo Lombardi, il fratello Fulgini disse: fratello, sai, ci sono questi problemi. E lui disse, in maniera rude come era fatto lui: hai ricevuto lo Spirito Santo? Sì, fratello. E allora fatti guidare dallo Spirito Santo.
Amen.
Chiusa la partita. Questo per dirvi che se siamo benedetti dallo Spirito Santo, il Signore ci guida.
Alleluia.
Ci guida verso l'obbedienza, verso l'osservanza della sua parola, verso l'amore per i fratelli.
Amen. Alleluia.
Quella è la cosa importante, la cosa necessaria, e quello vogliamo fare. Amen.
Amen. Amen.
Il Signore sia lodato.
Rimani pure lì, fratello Praticò. Vogliamo pregare insieme, ci alziamo, fratelli e sorelle. Gloria a Dio.
Gloria al Signore, alleluia.
Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per l'onore che ci hai dato di poter sentire questa testimonianza di come tu hai operato in questo tuo figliuolo, per come l'hai salvato, riempito di spirito, usato per la tua gloria. Signore, grazie per esempi come questi cari. Signore, grazie, dacci grazia di percorrere le stesse buone vie, la tua buona strada, quei sentieri antichi che non sono buoni unicamente perché sono antichi, perché sono le vie che tu tracci dinanzi a noi, la strada che tu ci hai preparato. Come ha detto il fratello Praticò, Signore, noi vogliamo esserti fedeli fino alla fine, Signore. Dacci forza in mezzo ai travagli, le prove, le difficoltà fisiche, le incomprensioni umane, Signore, gli attacchi del nemico che in mille modi si scaglia contro di noi. Noi ti preghiamo, dacci grazia di rimanerti fedeli, oh Signore, tutti i giorni della nostra vita. Da parte nostra, Padre Santo, ti preghiamo di battezzare nello Spirito Santo, di riempire i nostri cuori della virtù dall'alto, Signore, perché, oh Signore, abbiamo bisogno di te, oh Padre. Signore, vogliamo andare avanti per la tua grazia e per la tua virtù, oh Signore. Spandi il tuo spirito sopra di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, che è con te, benedetto in eterno. Alleluia, Signore. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Alleluia, Signore.
Signore opera, Signore battezza nello Spirito Santo, Signore continua a salvare in mezzo a noi, gloria al tuo nome, chiama altre anime al ravvedimento, Signore, dacci grazia di vedere l'opera tua andare avanti, per la tua sola gloria, oh Signore, per la tua gloria, alleluia, gloria a te, oh Padre, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, oh Signore. Gloria, gloria, gloria. Signore, grazie. Signore, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Padre celeste, gloria. Dio nostro, alleluia. Gloria, gloria, gloria a te, Signore. Alleluia, Signore, gloria. Benedetto tu sei, Padre.
Signore, ti ringraziamo per quest'ora.
Amen, Signore, grazie.
Abbiamo goduto della tua presenza.
Proprio
di noi, oh grazie. Ti ringraziamo per questa testimonianza.
Amen, Signore.
Che incoraggia i nostri
cuori. Amen, Signore. Sì, Signore.
A ricercare la tua presenza.
Amen, Padre. Gloria a Dio.
Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio.
Amen.
Sì, Signore.
Amen.
Battezza, Signore. Tremagado, sciami la bassa.
Facci tuoi servitori, oh Padre.
Gloria a Dio.
Vogliamo vedere grandi opere.
Gloria a Dio.
Anche oggi, Signore, la tua mano è verso di noi, oh Padre.
Alleluia.
Signore, continua a salvare.
Alleluia, alleluia.
A battezzare.
Amen,
oh,
amen. Spandi
il tuo Spirito. Per la tua gloria. Zaga un lavaggio. Signore, facci vedere le nostre famiglie unite sotto la tua potenza.
Amen,
Signore.
Compilo.
Signore, salva i nostri mariti, i nostri figli,
sì, Signore.
Signore, l'opera della scuola domenicale davanti a te.
Amen, Padre.
Oh, gloria, usati di noi, oh Padre, per andare avanti, oh Signore, per spargere il Vangelo a tutte le
gente. Alleluia, alleluia.
Anche questa è la tua promessa, Signore, noi siamo ben disposti, alleluia. Abbiamo bisogno che ci sia tu davanti, oh Signore,
amen,
e che tu sia la nostra guida, guardia, la nostra retroguardia, oh Signore. Oh Signore, usati di noi, oh Padre, i nostri giovani, facci crescere nelle tue vie, fino alla fine, Signore, se vogliamo vederti faccia a faccia, Signore, vogliamo raccogliere quella corona di gloria, Signore, che tu stai preparando per noi. Ti ringraziamo per il fratello pratico, ha benedito insieme al suo cuore, alla sua famiglia, Signore. Oh Padre, benedici ogni cosa che farà.
Amen.
Ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in
Israele. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
alleluia.
Gloria, gloria a te, Signore. Benedetto il tuo nome,
Il Santo Spirito di Dio.
Alleluia, alleluia.
Grazie, Padre. Grazie,
Signore. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Grazie.
A te la lode, Signore, Padre. A te la lode, l'onore,
l'onore.
Oh Gesù, bene, Dio.
Gloria a te,
Gesù.
Grazie. Gloria a te.
Grazie.
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 Grazie. Oh Dio meraviglioso.
Grazie.
Alleluia. Dio meraviglioso.
Gloria a te, Signore.
Alleluia. Amen. Vogliamo ringraziare il fratello Amen. Per essere stato con noi.
Grazie
per il tuo caro Signore
di benedizione.
Non possiamo lasciarci se non dopo aver cantato, proprio alla luce delle ultime parole indirizzateci dal Signore per mezzo del suo servo, quel cantico che dice: fammi più fedele a te, Signore. 593. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Piccolo coro, ma di significato molto grande. Signore, dicevano i nostri fratelli antichi, dacci la perseveranza finale. Che Dio ci aiuti. Alleluia.
Fammi più fedele a te, Signore. Fammi più fedele a te, Signore. Ubbidiente al tuo parlare, fedelmente cammina. Fammi a te, mio Signore, più fedele. Fammi più
ringraziarti dal profondo del nostro cuore per questa preziosa comunione fraterna alla tua presenza. Signore, grazie perché sentiamo viva la tua presenza nel nostro cuore, in mezzo a noi. Ti ringraziamo per le parole che anche questa sera tu ci hai voluto riservare attraverso la strumentalità di questo tuo servitore. Signore, noi ti preghiamo, fa che possano rimanere impressi nel nostro cuore, non soltanto le parole, ma i sentimenti che animano questi tuoi figliuoli, affinché ti possiamo temere ogni giorno di più, onorare nella nostra vita, cercare la tua gloria, oh Signore. Perciò ti preghiamo, fa che la meditazione della tua parola rimanga nel nostro cuore, dacci grazia di poterla vedere realizzata nella nostra vita, accompagnaci nelle nostre dimore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.
Amen.
Ed ora l'amore di Dio il nostro Padre celeste, la grazia di Gesù il nostro Salvatore, la guida, le virtù, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre.
Amen.
Gloria a Gesù. Alleluia. Alleluia, Signore. Gloria. Gloria. Amen. Gloria al Signore.